Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz.
Cora. La musichetta allegra che sentite arriva dai Pirenei francesi. La scena è questa. Siamo sul Tourmalet, sullo sfondo c'è una specie di baita, di fronte ci sono quattro persone con quattro ombrelli perché nevica forte, il vento sferza i vestiti e tutti cercano un modo per coprirsi il volto. Sembrano molto scomodi. C'è il presidente cinese Xi Jinping, sua moglie Peng Yuan, il presidente francese Emmanuel Macron con sua moglie. Xi Jinping è avvolto in uno sciarpone nero. Quando Macron prende in mano la situazione indicando gli spostamenti da fare, la faccia del presidente cinese tradisce una smorfia che sembra voler dire: cosa diavolo ci facciamo qui? Il meteo non ha aiutato. Neanche il tempo di rispondersi, accanto a loro appaiono quattro persone, due uomini e due donne in abiti tradizionali. Comincia una danza tipica di questa zona della Francia, dove Macron passava le sue estati da ragazzino con la nonna. E dove ha voluto portare Xi Jinping per dare un'impronta molto personale alla relazione tra Francia e Cina.
Merci beaucoup.
Dopo lo spettacolino folk, i quattro sono entrati in un ristorante. Hanno mangiato e bevuto, poi i due leader hanno firmato una serie lunga di dichiarazioni congiunte. Xi Jinping è arrivato in Francia nel suo primo viaggio in Europa in 5 anni. L'ultima volta che era stato qui erano altri tempi. Non c'era ancora stata la pandemia, non c'era stata l'invasione su larga scala dell'Ucraina. L'economia cinese valeva quanto quella europea. Oggi è più grande, vale il 15% in più. Tutta la visita di Xi Jinping viaggia su un doppio binario. Un po' smancerie, danze, sorrisi e compromessi, soprattutto quando si parla di economia. Un po' simbolismi e richiami da guerra fredda, quando si parla di geopolitica.
Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
I media cinesi hanno ricamato moltissimo su questo viaggio, soprattutto sulla tappa francese. Xi Jinping ha sempre detto di amare la letteratura francese e ha messo tra i suoi libri preferiti Il rosso e il nero di Stendhal. Un romanzo che possiamo prendere come metafora della doppiezza che sottende tutto il rapporto tra la Cina e l'Europa in questa fase. Basta pensare che la dottrina ufficiale dell'Unione Europea 27 definisce la Cina come un partner di cooperazione, un concorrente economico e un rivale sistemico. È così per delle ragioni, ma se ci fermiamo a quello che sta scritto nel paragrafo, è contraddittorio, bipolare. Il ministro degli esteri cinese infatti sfotte dicendo: avere rapporti con l'Unione Europea è come guidare fino a un incrocio e trovarsi di fronte a un semaforo con la luce rossa, gialla e verde, tutte accese contemporaneamente. Quindi, la doppiezza, il rosso e il nero. Partiamo dal rosso. La visita del presidente della Repubblica Popolare ha avuto il suo momento rosso, intimo, caldo, in Francia con Macron, che, come in tutti i suoi incontri diplomatici, si è comportato da seduttore.
The European Union and China want good relations. And given the global weight of China.
Ma in Francia Xi Jinping ha visto anche Ursula von der Leyen e per il presidente cinese quello con la presidente della Commissione Europea non è stato un incontro semplice. La Cina è accusata di riversare sui mercati europei la sua sovrapproduzione di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari che rendono difficile per le aziende di qui competere in quei settori. Xi Jinping ha fatto capire a Macron: ce l'hai presente il cognac, il brandy francese che nel tuo paese dà lavoro a 70.000 persone? Ecco, le esportazioni di cognac in Cina, che creano posti di lavoro negli stabilimenti di liquori in Francia, non saranno proprio assicurate se tu ti dici d'accordo con i dazi europei sulle auto elettriche e le batterie cinesi. Poi, dopo il rosso, è arrivato il nero. Dopo la Francia, sulla tabella di marcia di Xi Jinping, ci sono la Serbia e l'Ungheria, i leader di questi due paesi che sono tra i più cari amici di Vladimir Putin da queste parti. Quelle che sentite sono le proteste dei cinesi di fronte all'ambasciata americana nel maggio del 1999, esattamente 25 anni fa. I manifestanti stanno urlando: NATO nazi, cioè Alleanza Atlantica nazista. 25 anni fa, il 7 maggio 1999, 5 bombe della NATO sganciate contro Belgrado dopo le stragi dei serbi in Kosovo finirono sull'ambasciata cinese nella capitale serba. Ammazzarono 3 giornalisti cinesi che stavano facendo il proprio lavoro. Gli Stati Uniti ammisero l'errore e si scusarono, dissero che erano state usate mappe obsolete, che in realtà volevano colpire un ufficio federale lì vicino. E invece. I cinesi non ci credettero, ma non senza fatica tutto poi si ricompose. La Cina ottenne anche un'accelerazione per l'ingresso nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ecco, ieri sera, non in una data a caso, ma nell'anniversario delle 5 bombe del 7 maggio 1999, dai Pirenei Xi Jinping è volato in Serbia per la sua seconda tappa europea. Dopo lo charme, il vino, le danze sotto la neve e le molte dichiarazioni congiunte con Macron, in Serbia Xi Jinping assume un'altra espressione. Lui ha voluto andare lì in questa data simbolica per segnare una distanza dalla NATO e dagli Stati Uniti, per usare la visibilità del suo viaggio e trasferirla sul ricordo del bombardamento di un'ambasciata da parte dell'Alleanza Atlantica, per dire implicitamente: non siete i buoni. In un viaggio incardinato sulla doppiezza, amici e nemici, partner e avversari sistemici, per ricordare che non tutta l'Europa sta con von der Leyen e Macron, dopo la Serbia Xi Jinping concluderà la sua visita europea nell'Ungheria di Viktor Orbán. E lì, il nero diventa ancora un po' più nero. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.